Soffermiamoci dunque sulle istituzioni principali dell'impero. Anzitutto la dieta. La dieta è quell'assemblea composta dall'imperatore, dai principi elettori e da tutti i ceti dell'impero, che consente di esercitare quei diritti, quegli iura maiestatica, che appunto necessitano dell'assenso di tutta la dieta e in ordine ai quali l'imperatore stesso necessita del consenso dei ceti. La dieta è regolata da una normativa molto precisa che deriva prima di tutto dalle capitolazioni elettorali dell'imperatore, ma poi anche da testi molto risalenti come la Bolla d'oro dell'imperatore Carlo IV di Boemia. Dal momento che vi erano stati imperatori come Federico III, che avevano convocato da 2 a 3 diete nello stesso anno e altri invece come Ferdinando III, che non ne avevano convocate mai, i principi elettori si riservarono il privilegio che l'imperatore dovesse consigliarsi con loro circa la data di convocazione della dieta, la quale doveva tenersi entro i confini dell'impero e originariamente nella città di Norimberga, quantomeno per la prima dieta convocata dall'imperatore appena eletto. Dai tempi della riforma, però, quest'ultima norma non poté essere osservata, perché si dovette scegliere una città nella quale sia cattolici sia protestanti potessero liberamente e comodamente professare il loro culto. E a questo fine le città di Augusta e di Ratisbona furono quelle dove più di frequente si tennero le diete, anche perché avevano buone comunicazioni con Vienna, dove risiedeva l'imperatore, il quale, benché eletto, ormai tradizionalmente e per convenienza, veniva sempre scelto tra i componenti della Casa d'Austria. La durata della dieta venne col tempo via via aumentando anche per l'incalzare degli avvenimenti che non lasciavano tregua. Le guerre contro il turco, l'ostilità della Francia, la conseguente necessità di provvedere alla creazione di un esercito permanente, i disordini religiosi. Ecco come la dieta di Ratisbona, convocata da Leopoldo I nel 1662, allo scopo di ottenere dai ceti i sussidi finanziari e gli aiuti militari contro i turchi che premevano all'Oriente, non venne più sciolta. E benché formalmente prendesse termine ogni qualvolta veniva a mancare l'imperatore ed era necessario nominare il suo successore, perché non si poteva chiamare dieta, non si poteva chiamare Reichstag, quella assemblea che fosse priva dell'imperatore, di fatto continuò le sue sedute ininterrottamente fino alla fine dell'impero, fino a quando, cioè nel 1806, il Sacro Romano Impero fu sciolto. La convocazione della dieta avveniva mediante una patente stampata, nella quale, in forma di lettera uguale per tutti gli stände, cioè per tutti i ceti componenti l'impero, ove si specificava il motivo, la data, e il luogo di convocazione, oltre ben inteso all'indicazione dei puncta deliberandi, cioè dell'ordine del giorno. Ai sensi delle capitolazioni elettorali, le quali confermano una norma contenuta nella bolla d'oro, è fatto obbligo agli stände di comparire alla dieta. Con l'andare del tempo era però invalsa l'abitudine di mandare alla dieta dei rappresentanti. Benché il mantenimento di un rappresentante alla dieta fosse molto costoso per i principi meno potenti, per cui alcuni addivennero a una di queste soluzioni. O davano commissione, mandato a un ambasciatore degli stati più potenti, così che si verificò il caso di un inviato che disponeva di oltre 20 voti, ovvero mantenevano la dieta soltanto degli impiegati di delegazione, i quali avevano il compito di annotare e riferire. E questo benché anche la spesa di un modesto cancelliere talvolta fosse più alta di quanto una città molto povera potesse permettersi. Naturalmente la procedura di inizio dei lavori era molto diversa a seconda che l'imperatore fosse presente di persona, ovvero soltanto mediante un suo rappresentante. I lavori della dieta si compivano poi mediante le consultazioni fra e dentro i collegi, tre collegi dei quali la dieta si componeva. I tre collegi, ognuno dei quali aveva a sua disposizione una sala del municipio di Ratisbona, erano i seguenti. Anzitutto il collegio dei principi elettori, che era presieduto dall'elettore di Magonza, il quale dirigeva un particolare direttorio. Poi il collegio dei principi, diretto alternativamente, a seconda delle materie, dal rappresentante di Casa d'Austria e da quello dell'arcivescovo di Salisburgo, ove si alternavano nel voto i principi ecclesiastici e quelli laici. Qui intervenivano l'alta nobiltà, ciascuno con un voto virile, mentre i prelati e i conti dell'impero votavano con voto curiato, e cioè rispettivamente con 2 e con 4 voti. Infine il terzo collegio era quello delle città imperiali, cioè di quelle città che dipendevano direttamente dall'imperatore. E questo collegio era diretto dalla città nella quale si teneva la dieta. Per quanto nessuna legge disponesse rispetto al sistema delle votazioni, di regola era richiesta la maggioranza dei voti. E quindi convenzionalmente si riteneva fosse sufficiente la maggioranza relativa. A questa regola però faceva eccezione una norma della pace di Vestfalia, in particolare dell'Instrumentum pacis osnabrugensis, che disponeva chiaramente che non si dovesse procedere in base alla maggioranza, sebbene in base ad una mediazione politica, in tre casi, e cioè nelle cause nelle quali si trattava di materia religiosa, e tutti quei negozi nei quali gli stati dell'impero non potevano essere considerati come un solo corpo, e cioè nelle negoziazioni di pace e di guerra, nonché nell'ipotesi in cui si trattasse dei privilegi dei principi elettori. E poi in tutti quei casi in cui era ammesso che cattolici e protestanti potessero usufruire della izio in partes, e cioè nei quali ciascuna parte discuteva per sé. Da ciò si desumeva che alla dieta cattolici ed evangelici si potessero dividere in due corpora, dei quali quello cattolico aveva come capo l'elettore di Magonza e quello invece protestante l'elettore sassone. Quindi nelle questioni religiose si discuteva ciascun collegio in via separata dall'altra, comunicando poi le proprie decisioni all'altro collegio. La trattazione degli affari avveniva anche qui de corpore ad corpus, cioè non valeva il principio di maggioranza, ma il principio di mediazione politica. I voti quindi non si integravano, ma ciascun corpus esprimeva la propria deliberazione e si procedeva soltanto per via di mediazione. Era evidente che sia cattolici che sia protestanti godessero di questo diritto.